La sonata numero 7, opera 64 di Alexander Scriabin, il pianista era Marc-André Hamelin. La sonata numero 7 non dico la tonalità, anche perché non c'è una tonalità in chiave. Scriabin qui è già partito per altri lidi, sta già rivoluzionando il suo linguaggio musicale. Ospitiamo per quest'ultimo appuntamento dedicato ai quattro periodi musicali di Alexander Nikolaevich Scriabin, Luigi Verdi, che oltre a essere...
Buongiorno.
Oltre a essere direttore d'orchestra e compositore, qual è la particolarità di questo nuovo linguaggio, cioè il punto d'approdo del linguaggio musicale scriabiniano?
Ecco, questo ultimo periodo di Scriabin è caratterizzato in particolare, come hai detto prima, da una totale assenza di tonalità tradizionale, cioè le funzioni tonica dominante, per dire, non esistono assolutamente più, e abbiamo successioni accordali svincolate da qualsiasi vincolo di tonalità. Si tratta sempre di accordi derivati da dominanti alterate, ma che si evolvono verso formazioni accordali completamente atonali, potremmo dire verso il libero uso dei 12 suoni. Non voglio usare termine di dodecafonia perché è inappropriato per Scriabin, però atonalità, serialità. E siamo qui nel caso della settima sonata nel 1911. E sono brani che ascoltarli ancora oggi sembrano definitivi, nel senso che queste ultime sonate di Scriabin, in particolare dalla sesta alla nona, scritte nell'arco di 3-4 anni da Luigi XIV, sono sicuramente quanto di più ardito fu scritto per pianoforte in quegli anni, ma probabilmente anche l'ultima parola per quanto riguarda la musica sonatistica per pianoforte, nel senso che poi in realtà è stato molto difficile scrivere qualcosa per pianoforte che andasse oltre. Certo, naturalmente c'è stato Prokofiev, ci sono state tante altre persone, però queste sonate rappresentano ancora oggi qualcosa che sembra mettere la parola punto alla sonata per pianoforte. Questo ci se ne rende conto soprattutto dopo la settima, ad esempio nella decima, che rimane abbastanza indecifrabile per la sua complessità. Alcuni l'hanno liquidata semplicemente dicendo che è brutta. L'ho sentito dire anche da persone autorevoli, brutta perché non si riesce più a cogliere il nesso che lega le parti, l'armonia si è talmente emancipata e che si fa ancora oggi, dopo un secolo, fatica a coglierne i nessi.
La sonata numero 7 non ha particolari sottotitoli, ma ci sono delle sonate, come ad esempio la numero 9, che ha il sottotitolo La Messe Noire. Beh, la sonata numero 7 che abbiamo ascoltato in frammento aveva proprio il sottotitolo La Messe Blanche.
Sì.
Che cosa vogliono dire queste cose?
Ma diciamo che sono titoli che spesso non venivano neanche messi da Scriabin, ma dei suoi seguaci. Naturalmente i colori bianco-nero hanno qualcosa che mette in stretto rapporto col mondo sonoro di Scriabin. Il bianco ricorre, immagini di bianco ricorre spesso negli scritti di Scriabin, parla di morte bianca, di luce bianca. D'altra parte il nero rappresenta la morte, rappresenta l'oscurità. È opportuno ricordare che in quegli stessi anni Scriabin scriveva il testo di quello che sarebbe diventato poi il mistero, un testo poetico scuro, pieno di simboli, però comunque interessantissimo, visionario, dove è pieno di simboli di luce bianca e anche di fiamme nere. Viene spesso, uno dei suoi ultimi brani si chiama anche Flamme Sombre. L'associazione dei colori che è sempre viva ha suggerito anche agli amici, ai fanatici che circondavano Scriabin a mettere titoli particolari a queste sonate.
E oltre ai titoli delle sonate si moltiplicano le indicazioni di movimento sempre più particolari, bizzarre.
Sì. Dunque queste sonate, le ultime sonate sono tutte in un unico movimento nel quale comunque si riconosce ancora la forma sonata tradizionale. In questo senso Scriabin si mantiene ancorato alla tradizione per quanto riguarda la forma. Certo, è una forma sonata dilatata, deformata. Alcuni hanno voluto vedere in queste forme qualcosa che ricordassero naturalmente la serie di Fibonacci, tutte quelle successioni numeriche. che sarebbero alla base, è tutto discutibile, perché io ho visto delle analisi nelle quali, pur di fare uscire fuori questa serie aurea, insomma, si tagliava una battuta, no?
Beh, comunque, se pensate alla sonata numero 6, dove trovate il mystérieux, concentré, étrange, ailé, onde crescente, a un certo punto c'è l'épouvante qui surgit, e proprio alla fine della, della sonata numero 6 dice: l'épouvante surgit, elle se mêle à la danse délirante. Ecco, tutto questo, questa definizione, queste indicazioni,
sì,
che però sono difficilmente traducibili.
Sì,
da...
c'è un programma, però non è scritto, è anche difficilmente, diciamo, decifrabile. Si tratta di suggestioni che iniziano a costellare in maniera sempre più frenetica la musica di Scriabin in francese, e questo avviene nella sesta, ma anche nella settima. Troviamo Menaçant avec un céleste volupté extatique, avec une joie débordante, come hai detto tu prima. Il prossimo ascolto, la nona sonata, inizia ad esempio con la didascalia légendaire, leggendario, che il suo editore, che alla fine non credeva più in queste stranezze, corresse in allegro. Difatti, poi abbiamo un'edizione dove questa dicitura è stata cambiata in allegro.
Il pianista che si è occupato, uno dei pianisti che si è occupato di tutte le sonate, oltre un'edizione storica di Vladimir Ashkenazy, più recentemente l'Hyperion ha pubblicato tutte le sonate edite e inedite di Scriabin con Marc-André Hamelin, con cui ascoltiamo un frammento della Messe Noire, la sonata numero 9, opera 68.
Sì.
E questo era un momento dalla sonata numero 9, opera 68, la Messe Noire di Alexander Nikolaevich Scriabin, interpretata da Marc-André Hamelin. E siamo negli ultimi anni, quindi questo è il 1912, qualcuno definisce queste ultime pagine sataniche, un po' demoniache, telluriche. Comunque è come se si leggesse, soprattutto attraverso le sonate, un percorso, come se ogni singola sonata sia un movimento di qualcosa più grande.
Esattamente, dici benissimo, perché la progressione del numero d'opera è curiosa, cioè c'è una sonata e poi un breve pezzo, una sonata e un breve pezzo, sembra proprio la progressione delle opere calcolata in vista di qualcosa ancora maggiore che dovrebbe nascere. Infatti, tutti questi brani di quegli anni sono in realtà frammenti, idee alle stesse sonate di quello che sarebbe dovuto essere il grande mistero, un'opera gigantesca mai udita prima. Negli scritti di Scriabin si parla di un lavoro che doveva durare 7 giorni, che doveva coinvolgere una massa enorme di esecutori che dovevano mescolarsi al pubblico in un tempio appositamente costruito, che assieme alla musica dovevano esserci colori, odori, profumi, danze.
È bella la forma di questo tempio a semisfera posto sull'acqua in modo che si completasse e si vedesse una sfera completa.
Esattamente, c'è il progetto di questo tempio che è molto suggestivo, ma poi ci sono stati anche i tentativi di realizzarlo.
Alle pendici dell'Himalaya, come voleva Scriabin.
Sì, sì, ma in sostanza, insomma, dalle immagini sembra che sia qualcosa tipo un planetario alla fine, cioè come immagine del planetario, però all'interno dovevano poi esserci sulla cupola luci di vario colore, tipo mosaici di luce. Non è ben chiaro, però è un'idea estremamente suggestiva, come molte delle ultime idee di Scriabin, visionarie. Insomma, questo mistero doveva essere una liturgia nuova, proprio rivoluzionaria. E in questo lui liquidava tutte le forme di teatro tradizionale, tutte le forme d'opera tradizionale come sorpassate e non adatte a una specie di rivoluzione mistica. È un po' confuso, diciamo.
Beh, comunque avrebbe dovuto portare all'estinzione del mondo, cioè alla trasformazione in qualcos'altro.
A consumarsi del mondo. Era una cosa, sì, simbolica. Fa venire in mente
i 99 miliardi di nomi di Dio di Arthur Clarke, un racconto di fantascienza.
Sì, sì, sì. E difatti in questo testo interessantissimo che ho citato anche prima del mistero, ecco, leggo proprio gli ultimi versi per dire qual era il clima in cui lavorava Scriabin. Nasciamo nel soffio del vento, risvegliamoci nel cielo, fondiamo i nostri sentimenti in un'unica onda e nel sontuoso scintillio dell'ultimo sbocciare, apparendo l'uno all'altro nella bellezza denudata delle anime infiammate, scompariamo, dissolviamoci. Questa era la fine dell'atto preparatorio, cioè la fine dell'introduzione al mistero.
Sì, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle, torniamo ad essere stelle.
Ecco, sì, una cosa del genere. I brani di questo periodo, anche i brevi piani pianistici, sono tutta una preparazione a questo mistero.
Ad esempio quelli dell'opera 74, qui si torna ancora alla definizione, cioè al tema preludi, ma siamo molto lontano da quello che abbiamo ascoltato in apertura nella prima puntata di questo ciclo con Luigi Verdi. Dall'opera 74 ascoltiamo il primo e il terzo, indicazioni di movimento Douloureux Déchirant e Allegro Drammatico con il pianoforte di Emil Gilels. Ecco Luigi, queste due pagine ascoltate sono pagine veramente brevissime.
Sì. È
una delle caratteristiche che contraddistingue questi generi.
Sì.
Da una parte hai i movimenti unici di sonata che durano 10 minuti, dall'altra parte questi esquisse.
E sono probabilmente proprio frammenti di quello che doveva essere la musica di questo mistero. Tra l'altro il primo dei preludi, opera 74, è citatissimo perché questi aggregati iniziali sono praticamente comprendono tutti e 12 le note. Non suonano più di tanto dissonanti perché le note sono messe in maniera che al basso sono molto distanziate. Capito? E sempre con un vago ricordo di quello che potesse essere un'armonia di dominante, mentre agli acuti spesso ci sono dei clusterini. Il tutto però rende, diciamo, tutto sommato una consonanza accettabile all'orecchio.
Colore.
Sì, un colore più accettabile. Quindi è una forma di composizione che pur usando tutti i 12 suoni risulta ancora in qualche modo, mentre ad esempio nel caso di Weber o della decafonia risulta dissonanza totale.
Ma ricercata anche come tale.
Sì. Invece questa è una dissonanza che vuole però essere una nuova forma di consonanza, e in questo sicuramente influisce il ricordo delle campane russe, che è comunque sempre molto ricorrente in tutti i russi scriabini in particolare, cioè il suono della campana che viene ricreato sul pianoforte proprio attraverso certe disposizioni accordali, anche di tutti e 12 note, però messi in modo che evocano il suono della campana e quindi tutto sommato una forma di consonanza rinnovata. Non è diversa poi dalla poetica dei musicisti spettrali della fine del Novecento. Mm-hmm. Alla fine è quella è una conseguenza un po' di questa intuizione.
Allora, in apertura di questa puntata abbiamo ascoltato un frammento della settima, un frammento della nona sonata di Scriabin. Nella decima lui stesso fa riferimento agli insetti, una sonata degli insetti. È bello perché paradossalmente, nel 1915 sarà proprio un insetto che porterà alla tomba Scriabin.
Sì.
Oltre a parlare degli insetti, parla spesso di calore, di fiamma, di luce.
Sì.
E è quello che poi troveremo nel Mysterium. Ma c'è anche un pezzo, uno dei pezzi famosi per così dire, che è il prossimo ascolto che vi proponiamo.
Sì. Ecco, certo, Vers la Flamme è uno dei brani più enigmatici del repertorio pianistico, perché anche lì si tratta sostanzialmente di uno stesso accordo che viene ripetuto un'infinità di volte, però variato nella sua formulazione, sia nella disposizione sia nel come ritmicamente si evolve, e in qualche modo assomiglia per concezione al Bolero di Ravel, che è un brano molto più popolare. C'è sempre la ripetizione della stessa cosa, però è un brano che non ha niente a che vedere col Bolero proprio, però in qualche modo io ci vedo quasi l'origine del minimalismo, cioè nella ripetizione variata di una stessa cosa, e quindi una certa enigmaticità, perché questa ripetizione alla fine dovrebbe sfociare a qualcosa e invece sfocia in una sempre maggiore ripetizione, e poi finisce così, cioè come inizia finisce, diciamo, dal nulla porta al nulla, cioè non c'è una cadenza, quindi potrebbe anche essere suonato al contrario, come un grande diminuendo, diciamo così, funzionerebbe lo stesso, è un grande crescendo. Ma molte delle composizioni di Scriabin potrebbero anche essere eseguite rovesciandole. Abbiamo fatto degli esperimenti interessanti di alcuni brani di Scriabin suonandoli invertendo tutti gli intervalli, e solo naturalmente in certo periodo della sua cosa funziona lo stesso, bisogna essere sinceri, cioè funziona solo a certe condizioni, non è una cosa automatica.
Allora, secondo Horowitz, che è l'interprete che ascoltiamo proprio in Vers la Flamme, il poema opera 72 composto nel 1914 da Scriabin, secondo Horowitz il brano venne composto dopo una visione nella quale Scriabin vide la fine del mondo, da cui il titolo. Vediamo se l'interpretazione coincide. Vers la flamme, poema per pianoforte opera 72 di Alexander Scriabin. Siamo verso la fine della produzione, del quarto periodo, ma anche della vita e della produzione in generale di Alexander Scriabin e del nostro ciclo con Luigi Verdi, dedicato alla figura del compositore scomparso il 27 aprile del 1915. E l'ultima pagina però è una pagina che ascoltiamo non soltanto farina del suo sacco, perché non fece il tempo a mettere molta farina nel suo sacco del Mysterium.
Sì. Ecco, effettivamente la musica del Mysterium è abbozzata, naturalmente, come abbiamo detto prima, frammenti di sonate, di preludi, di pezzi pianistici erano destinati a far parte di questa grande composizione, che però Scriabin praticamente poté soltanto iniziare. Ed è però importante concludere citando il compositore che è sicuramente lo scriabiniano più importante, Alexander Niemtin, che si fece carico di scrivere, se non completare, perché praticamente non c'era quasi niente di scritto, però di portare a compimento almeno l'inizio di questo grande progetto di Scriabin, dell'atto preparatorio. È un'opera grandiosa, colossale, piena di suggestioni e poi pienamente scriabiniana, cioè sembra proprio Scriabin. È un caso, direi, quasi unico di identificazione, e è stata poi registrata da vari direttori d'orchestra, in particolare Ashkenazi ne ha fatto una bella registrazione, ne sono venuti fuori 3 CD, credo. E soprattutto il primo è estremamente convincente, perché si vede come l'evoluzione di Scriabin portava inevitabilmente verso questa composizione. C'è una grandissima orchestra, c'è il pianoforte, è sostanzialmente lo stesso organico del Prometeo. Ecco, trattandosi di opera, non so, credo di 3 ore, eccetera, inevitabilmente un po' discontinua. Poi Niemtin ha continuato, ha fatto un sacco di studi di composizione su Scriabin, tutti interessantissimi, è un compositore che meriterebbe di essere valutato. Io direi che anche un ascolto solo dei primi minuti di questo atto preparatorio, che poi è stato intitolato Universo, ma è un titolo così fittizio, non so poi se sia di Niemtin o dell'orchestra o della casa produttrice. Penso un ascolto, concludere con questo ascolto sia importante.
Orchestra debordante è la Radio Sinfonia Orchestra Berlin, con 2 cori, quello di San Pietroburgo e Ernst Senfkohr di Berlino, 2 pianoforti, quello di Alexei Lyubimov e di Thomas Trotter, la voce che non sentiremo qui della soprano Anna Cristina Kaspatova e la direzione di Vladimir Ashkenazi. Questo è l'inizio del Mysterium di Alexander Scriabin, rivisitato da Alexander Niemtin. Grazie Luigi Verdi.
Grazie a voi.